Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, di Cleofa e Maria. Gesù allora, vedendo la madre e lì anche a lei discepolo che era amato, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Alleluia.
Quando Dio si fa uomo, viene nel mondo per manifestarci il suo amore, muore sulla croce, ci dice che è morto sulla croce per noi. Per noi questo è incomprensibile. Anche se
Quest'amore lo possono comprendere le mamme, perché le mamme sono disposte a dare la vita per i propri figli. Quindi chi è mamma può capire un po' questo amore che Dio ha manifestato attraverso suo figlio Gesù che è morto sulla croce. Però in questo cammino ci accompagna lei che ha percorso tutto il Calvario, ma non solo, ha visto suo figlio condannato a morte, flagellato, percosso, sputato, schernito, e lo ha accompagnato silenziosamente sul Calvario. Gesù a un certo punto smette di parlare, quando gli incominciano a porre delle domande, inizialmente qualche risposta la dà, ma poi a un certo punto noi non sentiremo più che Gesù rivolga parola alcuna. Rivolge delle parole, ma non più per parlare con gli altri, non più per parlare con i suoi aguzzini, ma semplicemente solo per parlare al Padre. E lo stesso fa la Vergine Maria. Non gli sentiamo proferire una sola parola. Eppure di cose ne avrebbero potute dire, anche perché, questo è chiaro, Gesù era innocente. Lui sapeva di essere innocente e la Vergine Maria sapeva di essere innocente. Io dico solo questo quando penso a Maria lungo la via del Calvario e ai piedi della croce. Anche una madre che ha un figlio che non è innocente non sarebbe stata capace di stare in silenzio. Ecco, in tutto questo, non solo principalmente nella parola di Gesù, ma anche in questo atteggiamento di Maria ci viene manifestato l'amore di Dio. E attenzione, non possiamo dividerli, non possiamo guardare a Gesù crocifisso senza guardare a Maria addolorata. È impossibile, anche perché in questo mistero di redenzione, di questo mistero di redenzione, lei ne fa pienamente parte. Lui è il Redentore e lei è la Corredentrice, anche se questo dogma purtroppo non è stato ancora proclamato, non è stato ancora riconosciuto, ma è un dogma talmente chiaro che non necessiterebbe neanche di riconoscimento, non è necessario che sia proclamato, sarebbe necessario in maniera che tutti sappiano che quella cosa, che questa cosa è così, ma per gli uomini e le donne di Dio questa cosa è chiara. Perché? Perché i dogmi che cosa sono poi fondamentalmente? Sono verità rivelate dalle scritture. Allora, se io dico solo questo per fare capire perché è chiaro che Maria è corredentrice, quando un fondatore fonda un ordine religioso, se di fianco a lui c'è un altro, un'altra persona, un uomo, una donna, dice cofondatore o cofondatrice. Magari solo per aver fatto, non necessariamente chissà quali grandi cose, magari per aver fatto quelle piccole cose che però sono così importanti, che se non le avesse fatte quella persona non le avrebbe fatto male. Allora, come avrebbe potuto Gesù compiere la sua opera di redenzione senza il sì di Maria? La corredenzione sta proprio nel sì di Maria. Corredentrice, cosa vuol dire? Che ha contribuito alla redenzione. In questo ruolo, tra l'altro, ne fa parte tutta la Chiesa. Perché? Il fatto che Gesù abbia detto agli Apostoli di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo, qual è lo scopo? Di portare la salvezza nella vita degli uomini. Quindi tutti coloro che collaborano perché la salvezza sia accolta sono corredentori, quindi non sono blasfemi o eresie. Siccome la Vergine Maria, come ben sappiamo, è l'immagine dell'umanità redenta, è l'immagine della Chiesa che, crocifissa con Cristo sulla croce, riceve la salvezza. Allora, contempliamo Maria come l'addolorata e la corredentrice, come colei che è madre e maestra del silenzio, come colei che è madre e maestra nel compiere la volontà di Dio senza esitazione alcuna. Il suo silenzio non significa che non sapeva che cosa dire. Il suo silenzio significa che lei in quel momento aveva il cuore proteso solo ed esclusivamente nel vedersi compiere e realizzare la volontà di Dio, che è la salvezza degli uomini. Quindi ecco il silenzio di Maria. Lei sapeva che se non ci fosse stato nel suo cuore questo silenzio, questo abbandono, una parola, una qualsiasi cosa avrebbe potuto essere di ostacolo. Lei non ha voluto intromettersi in ciò che Dio stava facendo, ha voluto rimanere nel silenzio, perché in quel momento lei pensava che doveva realizzarsi ciò per cui Dio l'aveva scelta fin dall'eternità. Quindi vediamo Maria che ancora una volta dice sì alla volontà di Dio, anche ai piedi della croce. Col suo silenzio vuol dire sì, vuol dire sia fatta la tua volontà, così come lo ha detto il giorno dell'Annunciazione, lo ripete chiaramente con il suo silenzio il giorno della crocifissione di Gesù. Per questo è importante oggi celebrare questa festa, anche se questa domenica, questa festa corrisponde a questa domenica, dove la liturgia ci propone il Vangelo del figlio del prodigo che leggeremo, ma come abbiamo detto, per arrivare all'abbraccio del Padre dobbiamo prima con Maria salire il Calvario. Dobbiamo prima con Maria salire il Calvario e avere la presunzione di poterlo fare da soli è veramente una cosa assurda. Senza di lei non possiamo comprendere il mistero, perché in lei il mistero si è compiuto pienamente. Quindi insieme a lei, che è per noi madre e maestra, possiamo comprendere il mistero di Dio, possiamo comprendere l'amore di Dio. E in questo contesto noi vediamo che Gesù dona la sua mamma come mamma a tutti noi. Ho usato appositamente il termine mamma e non madre, perché quello che noi dobbiamo avere con la Vergine Maria è un vero e proprio rapporto filiale. Non è solo una maternità spirituale, quella di Maria. Non è solo una maternità spirituale, anche perché poi, purtroppo, del termine spirituale si ha un concetto sbagliato. Sembra che spirituale si intenda qualcosa di astratto, di figurato. In realtà le cose spirituali sono più concrete delle altre, perché le altre sono cose che sono, diciamo, legate alla carne e al sangue. Invece le cose spirituali non solo sono più reali di quelle, ma vanno al di là, sono al di sopra di quelle, perché non è una maternità scontata, ma è una maternità voluta da Dio, accettata da lei e proposta a chi vuole mettersi alla seguita di Gesù. Quindi non si può essere veri figli di Dio se non si è prima veri figli di Maria. Chi ci insegna diversamente ci insegna una cosa completamente sbagliata. Chi vuole cercare di mettere da parte Maria perché pensa di avere la capacità di poter fare da solo, spesso e volentieri, o quasi certamente, sta percorrendo la via della superbia e dell'orgoglio, perché Maria è la garanzia che noi rimaniamo nell'umiltà. Stando con Maria si è sicuri di rimanere nell'umiltà, perché una madre che cosa fa? Ti educa. E lei ci educa, sapete. È un'esperienza che dobbiamo fare, quella di sentirci non solo protetti, non solo amati, non solo guidati, ma anche ammaestrati, anche educati da lei. E lei lo fa. Quando noi l'accogliamo nella casa del nostro cuore, quando lei viene a abitare nella casa del nostro cuore, noi possiamo sentire la sua costante presenza che ci accompagna e ci ammaestra passo dopo passo. La presenza di Maria nella nostra vita è garanzia di progresso spirituale. Questo ce lo hanno testimoniato i santi, che sono stati tutti mariani, e non è vero che la devozione a Maria, l'amore a Maria distoglie da quella di Cristo. Chi vuole andare a Cristo senza Maria non ci arriverà mai, è questa la verità. È lei che ce lo dona, non che ce lo ha donato, ma che ce lo continua a donare. Anche quando celebriamo la Santa Messa, lei misticamente ci ridona suo Figlio. In ogni messa, lei è con noi, è già con noi dall'inizio. Era già con noi prima che arrivassimo, è qui sempre ad aspettare i suoi figli e ad accoglierli, a riaccompagnarli a casa, a stare con loro, sempre. Guai se non ci fosse lei. E lei c'è anche quando i suoi figli non la conoscono, lei c'è anche quando i suoi figli non la amano, lei c'è sempre. Lei non abbandona mai i suoi figli. Quando si instaura poi il rapporto filiale con lei, allora è lì che incomincia veramente una meravigliosa storia d'amore con lei e con il Signore. Lei è la garanzia che camminiamo per le vie del Signore. Lei è la figlia prediletta del Padre. Lei è la madre del Figlio di Dio. Lei è la sposa dello Spirito Santo. Lei è colei che è nella Trinità. Non fa parte della Trinità in senso che è la quarta persona della Trinità, ma è colei che, in quanto immagine dell'umanità redenta, entrando nel mistero di Dio, Dio a lei gli si è rivelato completamente e lei è entrata completamente nel mistero di Dio. E gode questa comunione profonda con le tre divine persone della Santissima Trinità, cosa che tutti dobbiamo vivere. Noi dobbiamo fare esperienza dell'amore di Dio, Padre, conoscere Dio come Padre, conoscere Gesù come nostro personale Salvatore, vivere nella nostra vita la Pentecoste, vivere nella nostra vita la presenza dello Spirito Santo. E chi meglio di lei ce lo può insegnare, e chi meglio di lei ci può indicare la strada? Allora ritorniamo a parlare della maternità di Maria. Oggi noi nel Vangelo troviamo Gesù che ce la dona come madre. Alcuni dicono: ma perché l'ha donata a noi? L'ha donata a Giovanni, ma è un modo di dire, perché ha affidato sua madre a qualcuno. Non è proprio così. E poi perché in quel momento? Visto che Giovanni era sempre accanto a lui costantemente, e come ci dicono i Vangeli, era l'apostolo che gli amava, quindi era una grande confidenza con lui. Poteva dirglielo prima: quando arriverà la mia ora, io ti affido mia madre, prenditi cura di lei. Ma gli ha mica detto così, gliel'ha detto sulla croce. E attenzione, è l'ultimo dono che il Signore ci fa prima di spirare, per prepararci a che cosa? Alla risurrezione, alla Pentecoste. Ci dà Maria come madre, per preparare la Chiesa alla sua risurrezione, alla Pentecoste. Per prepararci alla risurrezione, perché lei, come sappiamo, è stata la prima ad essere associata alla risurrezione di suo Figlio. Ed è stata la prima a comprendere il disegno di Dio. Gli altri il disegno di Dio lo aspettavano. Nell'Antico Testamento aspettavano che si realizzasse la promessa del Signore, che mandasse il Messia. Lei, certo, anche lei lo aspettava. Ma non solo lo aspettava, lei era piena di grazia e quindi accondiscendente con la grazia, e affinché si comprendesse che da quel momento le sorti dell'umanità erano cambiate e che gli uomini erano passati dalla morte alla vita, Gesù doveva affidarci a lei perché noi potessimo comprendere questo disegno meraviglioso di Dio per noi. Lei è la madre del risorto, è la madre del Signore della vita, è la madre di Gesù il vivente. Quindi affidati a lei noi possiamo vivere il mistero della risurrezione. La Pentecoste è chiaro, la Pentecoste è chiaro perché? Perché lei, essendo sposa dello Spirito, lo Spirito doveva avere una fonte dalla quale sborgare. E se non era dalla fonte della piena di grazia, da quale altra fonte avrebbe potuto sgorgare quest'acqua viva? È Gesù che ce lo dona, lo Spirito, salendo al Padre. Ma l'acqua, per arrivare, ha bisogno di un canale, ha bisogno di un passaggio. Gesù ha chiesto al Padre il dono dello Spirito per la sua Chiesa, e attraverso Maria, in preghiera con gli Apostoli, lo Spirito si è effuso sulla Chiesa. Quindi abbiamo Maria, madre del risorto, madre del Signore della vita, madre di Gesù il vivente e madre della Pentecoste. Perché Maria è nostra madre? Dicevamo, potrebbe essere anche un modo di dire, abbiamo visto che poteva dirglielo anche in un altro momento, invece ha scelto proprio quel momento, ovvero il momento in cui la salvezza si è compiuta. Infatti, dopo aver dato Maria come madre a tutti noi in Giovanni, adesso vedremo perché in Giovanni, le ultime parole di Gesù sono state: tutto è compiuto. Dopo che ha dato Maria come madre a tutti i credenti, tutto è compiuto. Anche quello doveva compiersi. Anche quello doveva compiersi. E per dire che questo non faceva parte di quello che doveva compiersi, dovremmo dire che Gesù sulla croce ha fatto dei discorsi a caso. Questo non penso proprio che qualcuno lo possa pensare. Ma perché è nostra madre se l'ha affidata a Giovanni? Allora, intanto partiamo dal considerare che chi è Giovanni. Giovanni era uno dei dodici, era uno degli apostoli. E questo non è poco. Perché? Perché gli apostoli chi sono? Sono coloro ai quali Gesù ha affidato la sua Chiesa. Non solo, sulla loro fede ha fondato la Chiesa, sulla fede degli Apostoli. Questo ci insegna la Chiesa da 2000 anni, questo ci insegnano i Santi Padri. Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa sulla fede degli Apostoli. Ma Giovanni, in quel momento, oltre a rappresentare la Chiesa che Gesù ha fondato sulla fede dei suoi Apostoli, rappresenta anche l'apostolo fedele. Allora, il motivo per il quale Maria è madre di tutti i credenti, e lo è in Giovanni, che è un apostolo, ed è l'apostolo fedele, è proprio per il fatto che lui era un apostolo. Perché gli apostoli rappresentano tutta la Chiesa, rappresentano tutto il corpo mistico di Cristo. Affidandola a Giovanni, la affida a tutti i credenti in lui, e affidando Giovanni a lei, affida a lei tutti i credenti in lui. Infatti, quello di Gesù è un duplice affidamento: a Maria affida Giovanni e a Giovanni affida Maria. Donna, ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. E attenzione, perché il Vangelo dice una cosa molto semplice che può passare inosservata. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Allora, che tutto questo si possa recludere a un discorso di umanesimo è un po' poco, perché se qualcuno mi dovesse dire: se mi succede qualcosa prenditi cura di quella persona, per carità, me ne prendo cura, ma da lì a prendermela in casa vuol dire che c'era qualche cosa di molto più profondo che di un semplice affidamento così. Vuol dire che c'era qualche cosa di molto molto più profondo. Perché Giovanni, prima di prenderla nelle sue quattro mura, tra l'altro Maria ha seguito Giovanni anche nel suo ministero apostolico, perché poi Giovanni si è spostato, è morto a Efeso, prigioniero nell'isola di Patmos, e Maria era lì. Infatti c'è la casa di Maria a Efeso, quindi Maria l'ha anche seguito. Quindi era un qualche cosa di molto intimo, di molto profondo, e questo che è importante. Da quel momento Maria non lascia più Giovanni, Giovanni non lascia più Maria. Questo è quello che dobbiamo fare noi. Da questo momento noi non dobbiamo più lasciare lei, come lei non lascerà mai noi. Anche qui conta molto che questo amore sia corrisposto. Quello di lei è garantito. Il nostro dobbiamo desiderare, donandolo. Dobbiamo donargli il nostro cuore. Lei ci ha donato il suo cuore immacolato come nostro sicuro rifugio. Questo lo sappiamo da Fatima, dalle rivelazioni di Fatima. Il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. E c'è una promessa che lei ha fatto, oltre a dirci che il suo cuore immacolato sarà il nostro rifugio. Dice che il suo cuore immacolato trionferà. Perché il cuore immacolato di Maria è importante che trionfi? Per comprendere questo dobbiamo comprendere che il cuore di Gesù e il cuore di Maria sono fusi in un solo cuore. Il trionfo di Maria vuol dire che verrà portata a compimento pienamente il mistero di salvezza, perché l'umanità redenta, come abbiamo visto, è stata posta nelle mani di lei. Il trionfo di Maria qual è? È vedere realizzarsi la salvezza di suo figlio. Quindi quando lei ci parla di trionfo del suo cuore immacolato, ci parla del trionfo della volontà di Dio. Ecco, allora dobbiamo donare il nostro cuore a lei, così come lei ha donato il suo cuore a noi, affinché nel cuore di Maria anche i nostri cuori trionfino. I nostri cuori avranno la vittoria sul nemico che cerca di insidiare le nostre menti e i nostri cuori, quando i nostri cuori saranno immersi nell'amore del cuore di Maria, quindi nell'amore di Dio, nel cuore di Dio. Perché Maria chi è? Oltre tutto questo che abbiamo detto, Maria è l'espressione più lampante dell'amore di Dio per noi. Attraverso di lei Dio manifesta il suo amore, che è così grande al punto tale da non essere solo un amore paterno, ma anche un amore materno, un amore così dolce, così tenero, perché Dio ci ha plasmati. Dio ci vuole racchiusi nel suo mistero d'amore. Dio ci protegge all'ombra delle sue ali. Noi vediamo in queste cose che ci dice la Scrittura come queste espressioni ricordano molto l'atteggiamento di amore di una madre più che di un padre, perché un Dio che ti vuole coprire con le sue ali somiglia un po' alla chioccia, è vero o no? Ecco, la chioccia è una mamma, non è il gallo, è la gallina. Allora, Dio che ti vuole coprire con le sue ali, Dio che ti vuole dare rifugio. Quando penso al rifugio mi viene in mente il grembo della propria madre. I bambini nel grembo della madre si sentono protetti, si sentono al sicuro, così come si sentono al sicuro quando la mamma li stringe tra le braccia e li allatta. Quindi attraverso Maria Dio ha voluto rendere visibile il suo amore. Maria è l'amore di Dio per noi, per questo che ce l'ha donata, perché attraverso di lei ci manifesta il suo amore, amore di padre che è così profondo, così dolce, così tenero, che è come l'amore di una mamma. Allora, cari fratelli e care sorelle, adesso a questi sentimenti possiamo pensare di andare incontro all'abbraccio del Padre misericordioso, di cui ci parla Gesù nella parabola del figlio del prodigo, che è il Vangelo di questa domenica. Noi abbiamo letto il Vangelo della festa dell'Addolorata, ma questo non ci distoglie, anzi ci aiuta ancora di più a correre spediti incontro alle braccia del Padre, perché quando ci siamo lasciati guidare da Lei, che ci fa conoscere quest'amore, che ci dona quest'amore, che ci tiene per mano, che ci accompagna a questo incontro con il Padre, fare esperienza di questo abbraccio di misericordia diventa molto più facile, perché vediamo questo amore manifestatosi in una maniera completa nella più umile creatura, che è la Vergine Maria. Era una fanciulla, piccola, umile, semplice, e lei è la prova di cosa si può diventare quando ci si lascia immergere nell'amore di Dio. Lei è la prova che non conta cosa siamo, ma conta cosa possiamo diventare, conta cosa vuole che Dio, cosa Dio vuole che noi diventiamo. Questo conta. Non dobbiamo soffermarci su noi stessi, sulle nostre forze, sulle nostre capacità e neanche sulle nostre fragilità e sulle nostre debolezze. Maria oggi ci guida all'abbandono, perché veramente possiamo ricevere questo abbraccio del Padre. Non importa cosa abbiamo fatto prima, quello che importa è che non lo facciamo più, che non desideriamo più farlo. Quello che importa è che ci mettiamo tra le braccia del Padre, che fa festa per noi, perché andiamo incontro a Lui, perché quando andiamo incontro a Lui la nostra volontà si incontra con la Sua volontà e il Suo disegno di amore si realizza pienamente nella nostra vita. La nostra esistenza cambia, la nostra meta è sicura, il nostro cammino non è più incerto, non vedremo più le tenebre ma cammineremo sempre nella luce. Se le vedremo, le vedremo da lontano, e quando le vedremo sapremo che non dovremo entrare in quelle tenebre, ma che dovremo continuare a camminare nella luce. Allora contempliamo insieme a Maria Gesù, l'amore del Padre che si dona a noi e che per farci comprendere questo amore ci dona la sua mamma come mamma anche a noi. E accompagnati da lei a Gesù andiamo a ricevere l'abbraccio del Padre misericordioso che tanto ci ama, di un amore così grande che nel momento in cui riceviamo il suo abbraccio e la nostra volontà si incontra con la sua volontà, le cose di prima sono passate, ve ne sono di nuove, perché l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori e in questo amore ci accompagna Maria tenendoci per mano. Se non siamo capaci, se abbiamo paura, se abbiamo delle incertezze, lei ci incoraggia, lei ci strona, lei ci indica la via sicura. Gesù Cristo, suo Figlio e nostro Signore, sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.